al centro della mia riflessione. La prima è un nome, Gesù. La seconda parola è tutti. Su queste due parole costruiamo l'omelia, in modo che il Vangelo di oggi, in modo particolare, parli a ciascuno di noi. Il Vangelo di oggi inizia così. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e gli rendevano lode. Gesù torna in Galilea con la potenza dello Spirito, lo diciamo, dello Spirito Santo. Tutti lo conoscono oramai. È colui che insegna con autorità, sa parlare, sa farsi ascoltare. È colui che cammina per le strade della Palestina, donando guarigioni, facendo segni straordinari che noi chiamiamo miracoli. E poi il Vangelo di oggi continua così. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Provate a pensare che aspettativa in quella sinagoga per questo maestro, che loro conoscevano benissimo. Era il figlio di Giuseppe il carpentiere, era figlio di Maria, se n'era andato come un rabbino ignorante per le strade e facendo cose inaudite. Era potente in parole, era potente in opere, ma non conoscevano che cosa era successo in questo Gesù. Quindi provate a capire come Luca sia bravo nel rendere bene l'atmosfera. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. La gente è incuriosita, guarda con stupore questo ragazzo che ha visto crescere nel loro paese. Lui, Gesù, si mette a leggere questo brano del profeta. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione. E poi righe tremende e insieme meravigliose che fanno nuova la terra e nuova l'umanità. Mi ha mandato a portare ai poveri, che da sempre non contano niente, il lieto messaggio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di grazia del Signore. Ed ecco la novità assoluta. Gesù non fa un commento, non dà una spiegazione, non fa un discorso. Invece tutti aspettavano un gran discorso e un grande parlatore, e invece dice soltanto una frase, ma questa frase è un macigno. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Fate pensare lo stupore e lo sconcerto dei presenti, dei suoi paesani. Dice, oggi si è compiuta questa scrittura. Cioè dice che lui, nella sua persona, è presente il Messia, è presente Dio, quel profeta atteso da secoli. E capite che novità assoluta sia questa. Si passa dalla religione del libro alla religione della persona e della persona di Gesù. E la fede diventa quello che dovrebbe essere, che la nostra fede, penso, fede come relazione personale con Gesù vivo. Questa è la fede, questo è il cuore della fede. Io e Gesù, questo è il punto di partenza dell'esperienza cristiana. E con Gesù vivente, vivo in mezzo a noi. Per dire bene questo rapporto personale, uso una descrizione di una donna in preghiera dello scrittore francese Julien Green. Uscendo dalla chiesa, sono stato colpito da una agostiniana in preghiera. Gli occhi chiusi, palpebre abbassate, come porte chiuse al mondo, alla folla che fluiva. Le persone passavano accanto a lei, ma lei era sola con il solo. Questa immagine potente di una volta dice benissimo, lei, questa suora vita sola con il solo, cioè con Dio, lì in preghiera, parlava con Dio, ascoltava Dio, amava Dio, aveva una relazione con Dio. Questa è la questione centrale, è il primo punto di questa omelia. Guai se sbagliamo su questo punto, cioè il cristianesimo, la fede cristiana è una relazione personale, quotidiana, fresca, con passione con Gesù di Nazaret, vivo oggi in mezzo a noi. Se no, tutto il resto è sorrami, foglie, ma manca la radice, manca la questione fondamentale, manca il senso della vita e della presenza di Dio in mezzo a noi, come il Natale ci ha raccontato e ci ha evidenziato. Questo è il primo punto, una parola. Gesù, un volto, un nome, una storia, un'avventura, una relazione. Questa è la fede cristiana. E secondo punto, questo annuncio di un mondo diverso, questo programma potente. C'è una buona notizia per tutti. Il volto di Dio è univoco, ha una sola faccia. Dio ama tutti, punto. Non si discute. Dio ama tutti e ama ciascuno. E il progetto di Dio è accogliere tutti, cioè accogliere ciascuno. Non è una cosa facile. Gesù non l'hanno accolto. Né quando è nato Natale, né quando è morto, perché l'hanno fatto fuori, l'hanno ucciso, l'hanno assassinato. Quindi capite bene che facciamo un discorso che sembra ovvio, ma è complicatissimo, perché si parla di tutti e questo Gesù è stato escluso. Venne in casa sua e i suoi non l'hanno accolto. E sulla croce là, maledetto, chi pende dal legno. E oggi le stragi dei cristiani in tutto il mondo, in Egitto, uccisi così, soltanto perché sono cristiani. E dicono che il mondo di tutti, che la fede di tutti, il Papa ha parlato di libertà religiosa, ognuno ha diritto a questa esperienza. E lo dice il Papa, lo dice la Chiesa, che per secoli non ha capito profondamente questa cosa. Ma dopo il Vaticano II, questo grande concilio, primavera della Chiesa, ha capito che la libertà religiosa è qualcosa di grande e che ogni fanatismo è sbagliato. Non si può imporre una religione. La fede ha sempre a che fare con la libertà. E questo tutti è tremendo. Era tremendo ieri. È tremendo oggi, non è facile. Un autore che ha molto lavorato su questo argomento, su questo contenuto, Levinas, dice che l'altro, cito Levinas, anche quanto avesse legato l'altro a me attraverso la congiunzione e io e l'altro, l'altro mi sta di fronte, ostile e amico, mio maestro e mio allievo. Egli rimane infinitamente trascendente e infinitamente straniero. La stiamo capendo in questi decenni questa cosa, che questa esperienza l'abbiamo capito attraverso l'esperienza di coppia. Quante coppie sono divise e l'amico del cuore, l'amante, è diventato lo straniero, il lontano, quello da cui allontanarsi. Questa è proprio l'icona del mondo di oggi, che dice la questione, come l'altro, non lo straniero, chiunque accanto a noi è vicinissimo ed è lontanissimo. Basta la parola, basta un gesto, basta l'incomprensione, basta la mancanza di soldi per essere in difficoltà in una coppia, in una famiglia. Ora capite bene come questo accogliere tutti, questo uscire dall'individualismo, da questo io prepotente, com'è difficile, sarà sempre difficile, ma è il cammino del Vangelo di Gesù. Dio si è fatto uomo per questo motivo, per dirci, ragazzi, non è facile amare, è un cammino difficilissimo, complicatissimo, ma questo cammino verso l'altro è la strada per rendere felici le persone e per rendere più bella e abitabile questa terra. E questo cammino, siamo oramai nei punti finali della mia riflessione, è un cammino che nasce dalla conversione del cuore. Ci vuole un cuore nuovo, ci vuole il cuore di Gesù, ci vuole quel cuore che avete spiegato benissimo attraverso il presepio. Questo presepio raffinato che unisce la vicenda di Gesù a quella del buon samaritano. Proprio questo è l'invito che ci fa oggi la liturgia. la conversione del cuore. Ecco la seconda lettura, cioè vivere secondo lo spirito, non secondo la carne. La carne ci punta sul nostro io, lo spirito, cioè la vita di Gesù, la sua Pasqua, ci punta verso gli altri. È questione di cuore. Tutti vediamo gli altri, la moglie vede il marito la moglie, i figli, i genitori, vediamo i poveri attorno a noi, ma qualcuno li vede, capisce e si mette in cammino. Altri li vedono e non fanno niente, non capiscono nulla. Quindi è molto importante la conversione del cuore. Poi la conversione culturale della mente, della riflessione, dello studio, capendo che siamo in un'epoca precisa, in decenni precisi, così descritti da Frei Beto, questo giornalista brasiliano, questo prete domenicano, dice: retrocediamo dal sociale al privato e stracciate le antiche bandiere dei nostri ideali, le trasformiamo in cravatte, dalla bandiera alla cravatta. Oggi predominano l'effimero, l'individuale, il soggettivo, l'estetico. La conversione è non partire dal nostro io, ma partire dal tu e fare io, tu, noi. Questo è il cammino dell'esperienza cristiana. E questo, sto per finire, esige la conversione del quotidiano. Questo cammino verso gli altri, che ha a che fare col cuore, ha a che fare con la mente, esige passi concreti. E richiamo che fa continuamente il nostro cardinale, scrive: c'è una solidarietà umana da ritrovare nei nostri paesi, nelle nostre città, perché chi vive momenti di difficoltà, e sono tanti, non si sente abbandonato. C'è uno stile di vita costruito sul consumismo che tutti siamo invitati a cambiare per tornare una santa sobrietà, segno di giustizia prima ancora che di virtù. Gli auguri che ho fatto alla città, proprio c'era questo: giustizia e tenerezza, le due parole che fanno capire il Natale cristiano. Per questo ho voluto in questa città questo fondo locale, città solidale, di mercate, città solidale, la parrocchia insieme proprio al comune, e le parrocchie hanno dato 10.000 euro dei soldi raccolti per Natale, abbiamo tagliato questa cifra per dire a tutti: ecco, c'è qualcuno che soffre, noi siamo interessati, abbiamo cura di queste città solidali e ci mettiamo insieme. E vorrei finire con un racconto, proprio un minuto, di un autore che tutti avete conosciuto, un librettino piccolo, ma che è un gioiello, L'uomo che piantava gli alberi, di Jean Giono, che dice che ciascuno di noi può fare qualcosa di grande, ciascuno di noi è importante, è prezioso. In un'arida regione della Francia, dove la gente è poca, scontrosa e ostile, c'è un uomo che per anni e anni ogni mattina si alza e percorre a piedi chilometri per andare a ficcare nella terra secca i semi degli alberi. Ha un bastone appuntito che gli serve per fare i buchi e un sacco dove tiene le sementi. Parla raramente e sembra non sapere nulla di quanto accade intorno. Ogni giorno riesce a piantare centinaia di semi, sempre più lontano da casa. A volte nemmeno uno attecchisce e germina. La terra è dura e ingrata, gli uccelli mettono i semi e la giornata pare sprecata. Ma l'uomo ostinatamente prosegue nella sua strana missione. Dopo qualche decennio, quelle brulle pendici sono divenute colline verdeggianti e anche il clima si è fatto più benevolo grazie ai boschi che sembrano nati da nulla. Giovani coppie sono arrivate ad abitare questa regione. Il carattere della gente è più aperto e la vita riprende a scorrere con fiducia. Così sembra suggerirci Giono: gesti tenaci, intelligenti, generosi, cambiano nel profondo la geografia e l'animo degli uomini. Questo è il mio augurio, che gesti tenaci, intelligenti, generosi, cambino queste parrocchie di mercati e cambino queste città di mercati, diventando una città solidale. Così sia.